mattino a seconda di quando ci ascoltate. Iniziamo anche quest'anno l'appuntamento che lega tutte le famiglie. Le quattro famiglie che dovevano fare il loro ingresso lo hanno fatto. La quinta famiglia sta conoscendo, come vi informavo, la parrocchia e intorno a Natale farà anche lei l'ingresso, e quindi effettivamente è un gruppo che si sta rinnovando tanto e che cresce seguito dallo spirito. Come lo scorso anno, creiamo un legame virtuale, o meglio digitale, perché in realtà è realissimo questo legame, che ci permette effettivamente di essere uniti anche se in momenti diversi. Lo scorso anno ci siamo lasciati guidare dalla lettera pastorale del Cardinal Martini, Ripartiamo da Dio, su suggerimento dell'Arcivescovo Delpini, che nel suo progetto pastorale aveva rilanciato questo primato della spiritualità. Quest'anno facciamo nostro il cammino che chiede la Chiesa italiana per prepararsi al giubileo del 2025. Ovvero nei quattro appuntamenti ripercorreremo insieme le quattro costituzioni fondamentali del Concilio Vaticano II per vedere in che modo interrogano la nostra fede e guidano anche l'azione ecclesiale in cui siamo inseriti come presbiteri, come famiglie. Questa sera ci troviamo a Bruzzano, ringraziamo il parroco che ci ha ospitato, la famiglia che ci ha ospitato con il nuovo lieto arrivo. Sono presenti anche tutte altre famiglie che vi salutano.
Ciao.
Ciao. Come sentite, essendo presenti alle famiglie, sono presenti anche i figli. Lasciamo passare i figli. Il titolo di questa sera, giustamente, è quello della Sacrosanto Concilio, quindi la Costituzione sulla Divina Liturgia, però la leggiamo dall'intenzione che l'ha generata. Chi tra i preti è stato a Concesi, ha seguito la conferenza del professor Gilles Routier, ha intuito qual è il metodo che utilizzeremo per leggere le Costituzioni e quello delle intenzioni che la generate. Effettivamente questa Costituzione è stata scritta perché la Chiesa potesse riprendere in un momento di cambiamento il senso profondo della liturgia. Per cui il brano di Vangelo che mi sembra lo esprimesse meglio questa intenzione è quello, il famoso episodio di Marta e Maria raccontato da Luca 10. Il titolo che troverete sulla scheda sul sito è La parte migliore che non ci sarà tolta, e il sottotitolo lo rubiamo dall'Incipit dei numeri 9 e 10 della Sacrosanctum Concilium. La sacra liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa, nondimeno è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. Allora ascoltiamo l'episodio di Marta e Maria.
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi che di mia sorella? Non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta.
Sulla scheda trovate, come immagine che commenta l'episodio, il quadro del Tintoretto che rappresenta Marta e Maria, e aggiunge anche un personaggio che nel racconto non è citato, che è Lazzaro, e in più aggiunge un servo. Il quadro di Tintoretto è interessante per il gioco di sguardi. Marta si concentra su Maria e crea un legame duale. Maria imbarazzata guarda Gesù, che a sua volta guarda Maria. Lazzaro non guarda nessuno delle due, meglio nessuno dei tre, guarda il servo. C'è un problema di esclusione. Chi concentra gli sguardi? Chi legge gli sguardi? In effetti, questo brano è un brano che mi ha intrigato da quando ero piccolo, da quando appunto soprattutto da seminarista studiavo esegesi, facevo i Vangeli. La domanda effettivamente è: chi ha ragione, Marta o Maria? Tra l'altro, pensate, siamo tutti figli delle svolte linguistiche del sapere. Il sottile gioco psicologico per cui Marta, come tanti nostri parenti, ovviamente anche la mia mamma, chiama in gioco Gesù, perché non risolve lei direttamente il conflitto con Maria? Perché mette in gioco Gesù dicendo non ti curi? No? C'è effettivamente un senso di colpa che gira, qualcosa che non funziona. Marta ha l'impressione di perdere qualcosa, E Maria sembra troppo assorta per capire che cosa perde la sorella. Chi ha studiato il brano di Vangelo, Vangelo di Luca soprattutto, mette in luce che per capire il brano che abbiamo visto e appunto risolvere quella tensione che mediamente nelle prediche non riusciamo mai a risolvere, per cui ci diamo sempre ragione a Maria, però diciamo che serve anche Marta, e non sappiamo mai dopo alla fine chi vince. Chi appunto ha studiato il Vangelo mette in luce un elemento interessante, il tema del villaggio. Luca costruisce questa lunga cornice narrativa dal versetto 51 del capitolo 9, quando Gesù indurisce il suo volto e decide di andare a Gerusalemme, cioè decide che la croce diventa il suo destino. Chi ha la mia età o qualche anno in meno sa che questo versetto è famoso perché lo scelse il Cardinal Martini come versetto che accompagnava il Sinodo diocesano del 1995. È interessante che proprio a partire da questo indurimento del volto di Gesù succedono episodi dentro i villaggi. Il primo episodio, come vedete nella scheda che vi ho messo a sinistra, un po' piccolina perché ci stesse, però chi la prende sul sito dopo la può ingrandire. Il primo episodio è quello bellissimo di Gesù che decide di entrare, dopo aver deciso di andare a Gerusalemme, di entrare nel villaggio dei Samaritani, che giustamente lo rifiutano. I samaritani non riconoscevano Gerusalemme, anzi, erano abbastanza contro la città, per cui giustamente dicono: non ti accogliamo volentieri. E Giacomo e Giovanni, che avendo intuito l'indurimento di Gesù, dicono: Gesù, facciamo qualcosa, bruciali tutti. E Gesù che li guarda e gli dice: ma cosa avete capito? E i poveri Giacomo e Giovanni che rimangono lì a dire: ha detto lui di indurirsi. E allora già qui ci viene una domanda: che razza di indurimento ha in mente Gesù del suo volto? Il secondo episodio è quello appunto di Marta e Maria. Il terzo episodio è quello dei 10 lebbrosi che abbiamo in mente, dove solo uno torna. Il quarto episodio è l'ingresso di Gesù per l'ultima cena. Il quinto episodio è l'episodio dei discepoli di Emmaus. Ed è interessante perché se voi guardate l'episodio dei discepoli di Emmaus ha la stessa struttura di Marta e Maria. Marta sono i discepoli di Emmaus che fuggono, che vanno via da Gerusalemme, Maria sono quando tornano. Il discrimine è il momento della condivisione del pane con Gesù. Questo è l'elemento molto interessante perché effettivamente l'episodio ci dice: è normale essere come Marta, è fondamentale essere come Marta, se no non incontreremo nessuno. Nella vita bisogna fare tanti incontri, tanti scontri. Il segreto che abbiamo è portare effettivamente questo incontro con Gesù, questa condivisione del pane, l'Eucaristia, questa dimensione liturgica che rende nuove tutte le cose e rende diverse sia noi sia quelli con cui stiamo insieme. È quello che effettivamente vi riassumo in quest'idea interessante che risente un po' del sinodo che si sta celebrando a Roma. Se dovessimo raccontare in una formula come la Chiesa si genera a partire dal racconto di Marta e Maria, potremmo dire così: qual è l'algoritmo dell'ecclesiogenesi? Innanzitutto riconoscere che si è un cammino che va compreso, va discreto, perché non è deciso da noi. Questo è interessante. È Gesù che decide per i discepoli di andare a Gerusalemme. I discepoli non ne hanno minimamente l'idea. E quindi effettivamente la liturgia ci serve per comprendere il luogo in cui siamo, la dimensione in cui siamo. Se non celebrassimo la liturgia non capiremmo il senso del tempo. Secondo elemento è effettivamente, quello ci viene bello, ci viene normale, è i legami che si creano da creare. Pensate all'ospitalità di Marta, alla fine non viene detto, ma è Marta che accoglie Gesù, che fa di tutto, come i discepoli che dicono a Gesù: fermati qui che fa sera, mangia con noi. Oppure la richiesta di ospitalità che fa Gesù ai samaritani, ecco. È proprio a partire da questi legami che si creano che scatta l'incontro-scontro, cioè ci si accorge che c'è qualcosa che non riusciamo a dominare. Si rompe quell'idea che tutti abbiamo, portiamo dalla nascita, che il mondo è una simbiosi, cioè che tutto ci va bene. Ed è interessante perché questo lavoro continua a chiederci di purificare le nostre proiezioni, perché altrimenti non vedremo dov'è Dio. Ancora una volta, qui è fondamentale la liturgia su questo. Per poi capire che nel modo, come fa vedere anche Tito Retto nel quadro, nel modo con cui risolviamo questa semplificazione, si creano legami nuovi ed è effettivamente così che nasce la Chiesa e capiamo qual è la parte migliore. Alla fine, che cosa dice Gesù a Maria? Soprattutto, che cosa dice a Marta e consegna a Maria? Qual è la parte migliore? È questo senso del dominicum, questa presenza che effettivamente senza la quale rimarremmo prigionieri di una vita con un senso molto limitato che finisce con la morte, soprattutto che non ha presente l'amore di Dio che l'attraversa e la supera. E qui prendiamo il legame, intuiamo quindi il legame con la Sacrosanctum Concilium. Quando la Sacrosanctum Concilium dice, come abbiamo visto nel titolo, che la liturgia è culmen et fons, culmine fonte, intende dire proprio questo, che non esaurisce l'azione della Chiesa, ma senza quella dimensione noi perdiamo la nostra identità. Tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso vale per qualsiasi figura cristiana, a partire dal battesimo, che sia individuale, che sia collegiale, quindi legata da un legame sacramentale come il matrimonio, legata da un legame sacramentale come l'Eucaristia e quindi la comunità cristiana. E allora adesso riprendiamo la Sacrosanctum Concilium e poi vediamo come questo illumina anche il cammino delle famiglie missionarie chilometro zero in questo 2023 e 2024. Riporto tre numeri della Sacrosanctum Concilium. Il numero più importante è il numero 7, il numero 2 è una premessa, il numero 21 vedremo è un'applicazione che dice qual è il compito delle famiglie missionarie chilometro zero. La liturgia mediante la quale, siamo al numero 2, specialmente nel divino sacrificio dell'Eucaristia, si attua l'opera della nostra redenzione, contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Gesù, di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa. Perché abbiamo bisogno della liturgia? Perché viviamo la liturgia? Perché quel luogo, quell'esperienza, meglio perché non è solo un luogo, ma è anche un dramma, una dinamica, che ci permette di recuperare, di ricordarci qual è la nostra vera identità, la nostra vera natura. Possiamo venire da settimane difficili in parrocchia, da momenti di depressione o anche di irritazione, ecco, la liturgia ci serve per ricordarci per chi siamo lì e perché siamo lì. Questo è fondamentale. Per capire questo, il numero 7 è un numero magistrale. Ho davanti a me il Don Tommaso Castiglioni, dottore in sacramentaria, per cui se avrete bisogno di approfondimenti non esitate a contattarlo, che volentieri ci aiuta. Per realizzare un'opera così grande, dice la Sacrosanctum Concilium, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando uno battezza, è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e loda. Lui che ha promesso, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. Questo numero della Lumen Gentium, già in questa prima parte, è molto forte perché ci ricorda perché viviamo la liturgia, perché è il primo luogo in cui sperimentiamo la presenza reale di Cristo. Noi siamo abituati di solito a rappresentare la presenza reale, soprattutto nelle specie eucaristiche, per cui giustamente veneriamo il tabernacolo. Questo numero ci ricorda che la presenza reale di Cristo è molto più ampia. Cristo è presente nel ministro che presiede l'Eucaristia, ma anche nell'assemblea che la celebra. Nel ministro, pensate, come veniva detto, che celebra il battesimo, come dice il codice di diritto canonico, qualsiasi cristiano può celebrare il battesimo. E nel momento in cui celebrate il battesimo, Cristo è presente nel gesto che fate. Cristo è presente laddove ci si riunisce a pregare, come in questo momento. Effettivamente è un funzionamento di trasfigurazione, proprio come avviene nella casa di Marta e Maria. Quello che Gesù dice a Marta, che Maria ha colto inconsciamente e Marta fatica a vedere, la parte migliore è questa, che mentre siamo insieme, proprio perché facciamo memoria di lui, lui è lì, lui è qui meglio. E poi il testo continua. Effettivamente, per il compimento di quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale l'invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all'Eterno Padre. Giustamente perciò la liturgia è considerata come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi. In essa il culto pubblico integrale esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa ne eguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado. Parole difficili, ma davvero molto dense. Che cosa intendono dirci? Intendono dirci che quando ci viene detto che grazie al battesimo ognuno di noi è sacerdote, profeta e re, ecco, grazie al battesimo vuol dire che abbiamo questa capacità, quando siamo insieme e ci riuniamo, di indirizzare la nostra vita verso Dio e di permettere effettivamente che questa relazione, questo legame che si crea, risignifichi tutto quello che viviamo, permettendoci di capire come stiamo camminando verso il Regno. Per cui le fatiche che si fanno, anche gesti molto secolari, se volete, come lavare i panni, stirare, pulire la casa, se vengono letti a partire dal momento appunto della liturgia, in particolare dell'Eucaristia che si celebra, davvero ricevono un indirizzo che dice loro un nuovo significato. Pensate come questa intuizione è profonda ed è forte in un momento in cui ci accorgiamo che tutti fanno tante azioni, ma l'impressione di una grande dispersione, di un grande caos. E il caos genera violenza, genera contrapposizione. Lo sentiamo anche in questi giorni, in queste ore, le notizie che ci raggiungono da Israele, ma quanti luoghi effettivamente in cui c'è davvero violenza, c'è guerra. E invece indirizzare la storia, indirizzare la nostra vita è il compito che ci è dato. Chi c'era ad esempio il 7 settembre scorso, quando abbiamo pregato per le vie di Milano cercando di proprio indirizzare la nostra preghiera per la pace in Ucraina e non solo, può capire questo significato che alla storia dalla Sacrosanctum Concilium. Il compito che abbiamo è proprio di fare questo, come diceva bene il nostro arcivescovo nella omelia del momento di preghiera, convinti che Dio ascolta. Dopo non sappiamo che cosa succede e quanti cuori induriti resistono e sono capaci di lasciarsi indirizzare, ma Dio ascolta. I primi cuori che cambia sono i nostri. E così arriviamo all'ultimo punto, perché giustamente il tempo passa, e è il numero 21 che ci aiuta a capire alcune conseguenze pratiche per la vita appunto di quest'anno delle famiglie missionarie a chilometro zero. Dice così il numero 21, che parla della riforma della liturgia: perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la sacra liturgia racchiude, la Santa Madre Chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia. Questa infatti consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all'intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. A tale scopo il Sacro Concilio ha stabilito le seguenti norme di carattere generale, le lascio leggere a voi se siete interessati. A noi interessa la premessa che è fondamentale. Qual è il compito concreto che abbiamo? In un momento in cui, ad esempio, siamo in una diocesi che sta riformando molti dei suoi riti e sappiamo che la riforma suscita molte apprensioni e molte fatiche. Come viene detto, si dice così: in tale riforma l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente. Il compito che abbiamo noi per primi è di comprendere le sante realtà che questi riti significano, cioè questa presenza di Gesù. Il compito che abbiamo come famiglia missionaria chilometro zero è, proprio perché condividiamo la vita di Marta, siamo tutti Marta, di suscitare la Maria, che è capace di riconoscere queste. Se no, effettivamente la Chiesa sarà una grande Marta che si lamenta e cerca Gesù per lamentarsi, come fa appunto Marta, dicendo effettivamente non ci aiuti. Ma il segreto è lì, è diventare come Maria, cercare le sante realtà che significano. E anche il secondo passaggio è molto significativo. E possa parteciparvi, questo popolo cristiano, con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. In latino è il termine tecnico dell'actuosa participatio, che è molto di più della partecipazione attiva. Questa formula dell'actuosa participatio è una formula che attraversa tutto il XX secolo. Il primo papa a introdurla è Pio X, che la utilizza per motivare l'anticipazione della comunione ai bambini. Pio X, da bravo pastore, si accorge che i bambini non capivano nulla della celebrazione domenicale, dell'Eucaristia domenicale, e rimane stupito, dice: lì c'è la presenza di Dio in Gesù, c'è la presenza reale di Gesù, e i bambini appunto non riescono a parteciparvi. Da lì l'intuizione di anticipare la comunione, non come gesto sacrale, ma secondo questa logica simbolica. Tanto è vero che Pio XII riprende l'idea di Pio X, ed è lui che prepara il clima perché poi venga scritta la Sacrosanctum Concilium che abbiamo letto questa sera. Il compito del Famiglia Missionaria Chilometro Zero è proprio questo, anche aiutare tutto il popolo di Dio a vivere questa actuosa participatio, cioè capire che effettivamente il nostro compito alla fine è portarci la domenica davanti a Dio insieme a Gesù e lasciare che questa presenza di Gesù ci nutra, ci rassicuri, ci guida, ci converta, perché appunto siamo sempre chiamati a convertirci e ci aiuti a vedere il futuro. Tre domande finali, quindi, che la Sacrosanctum Concilium consegna effettivamente alle famiglie missionarie a chilometro zero per questo primo passo. La prima domanda è rivolta a noi come individui: quanto effettivamente siamo capaci, proprio perché siamo Marta? Innanzitutto siamo capaci di essere Marta, perché è il rischio di questa società anche di chiudere le porte, le finestre, tutti i canali anche digitali e vivere in un mondo isolato. Quanto perché siamo come Marta immersi in un mondo concreto, con gente che effettivamente continua anche qualche volta a stressarci con le richieste, siamo capaci però di accedere alla figura di Maria, dove intuiamo che il salto è importante, che il risentimento di Marta alla fine fa male a noi. Innanzitutto, e ci porta invece, come fa Gesù, a cogliere il senso di Maria. La seconda domanda invece diventa effettivamente comunitaria: quanto la presenza di una famiglia missionaria a chilometro zero aiuta quella realtà ecclesiale in cui si abita a cogliere questa dinamica, questa intuizione. E la terza domanda invece è più concreta: quanto come famiglie missionarie aiutiamo le realtà ecclesiali, le parrocchie in cui abitiamo, davvero a vivere quella riforma continua che è necessaria, perché ci accorgiamo anche dopo il Covid che la frequenza eucaristica alla domenica sta calando, come effettivamente aiutiamo a trovare i linguaggi e le forme simboliche per vivere questo e fare davvero della domenica quel dominicum senza il quale non solo perdiamo il senso della nostra fede, ma perdiamo il sapore della nostra vita. Come lo scorso anno, raccogliamo volentieri anche le risposte che ci vengono mandate, sia tramite vocali che tramite scritti, e così cresciamo insieme. Buon cammino.